Lunedì 14 settembre, 24esima settimana del tempo ordinario, esaltazione della croce. Prima lettura. Nella Scrittura Santa vi sono delle leggi in ordine all'intercessione per il perdono dei peccati che vanno necessariamente osservate. Chi deve intercedere per il perdono dei peccati sono gli amici di Dio, i suoi profeti, i suoi mediatori, i suoi sacerdoti. Abramo dovrà pregare per Abimelech perché il re viva. So bene che hai agito così con cuore retto e ti ho anche impedito di peccare contro di me. Perciò non ho permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest'uomo, perché è un profeta. Pregherà per te e tu vivrai. Ma se tu non la restituisci, sappi che meriterai la morte con tutti i tuoi. Genesi 20, 1-18. Anche Giobbe deve pregare per i suoi tre amici. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse alle fazze di Temane: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 giovenche e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, non punirò la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Elifas di Teman, Bildad di Suach e Sofra di Naama andarono e fecero come aveva detto loro il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Giobbe 42, 7, 9. Gli amici di Dio, i profeti, i suoi mediatori, i suoi sacerdoti, non solo devono far scendere dal cielo la parola del Signore in mezzo al popolo, devono anche far salire a Dio la preghiera di perdono e anche di richiesta di grazia del popolo. La mediazione alla preghiera è necessaria quanto la mediazione nella parola, ma oggi di tutto questo mistero di mediazione sembra si siano perse anche le tracce. L'eresia dell'abbattimento dei ministeri, delle vocazioni, delle missioni, delle responsabilità, delle mediazioni, sta producendo seri danni al corpo di Cristo che è la Chiesa. Ma anche il corpo sociale è nella grande sofferenza a causa di questo universale livellamento. Il popolo mormora contro Mosè e contro il Signore. Cos'è la mormorazione? Essa è un giudizio di non bontà di un comando, un ordine, una disposizione, una parola, un'azione. Può il Signore dare un comando che non sia di sommo bene per il suo popolo? La mormorazione è sempre frutto della superbia, che pone il proprio pensiero al di sopra del pensiero di Dio. Le proprie vedute sono migliori di quelle del Signore. In fondo questo dice il popolo a Dio con la sua mormorazione. Io popolo avrei scelto un altro percorso, avrei optato per un'altra via, di sicuro meno faticosa e meno difficoltosa di quella che tu, Signore, ci hai indicato. Con la mormorazione il popolo si dichiara più saggio di Dio. Come fare perché il popolo impara a fidarsi del suo Dio e Signore? Come fare perché ascolti con umiltà e fiducia la parola del suo Dio che vuole solo il sommo bene del popolo? Il Signore permette che dei serpenti velenosi invadano l'accampamento del suo popolo. I serpenti mordevano e per chi aveva subito il morso vi era solo la morte. Non esistevano antidoti contro quel veleno letale. Chi può intercedere presso Dio perché non si muoia nell'accampamento? Solo Mosè, solo il mediatore tra Dio e il popolo. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi queste serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il popolo, con la mormorazione, aveva perso la fede in Dio e in Mosè. Con queste richieste di intercessione presso il Signore, il popolo ritrova la sua fede in Mosè e nel suo Signore. E questo è il primo passo perché si possa camminare insieme. Dio, Mosè e il popolo. Senza fede nel mediatore non c'è fede in Dio. Senza fede in Dio non c'è cammino vero con Dio. Dio, mediatore e popolo devono essere una cosa sola. Cristo Gesù, apostolo e popolo, devono essere una cosa sola. Oggi sono gli apostoli, i mediatori nella parola, nella grazia, nella verità, nell'intercessione. Ma questa è fede. Non è una teoria teologica e né filosofica e neanche un'invenzione di cattiva e pessima apologia. Leggiamo Numeri 21, 4b9. Gli israeliti si mossero dal Monte Or per la via del Mar Rosso per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Il popolo disse a Mosè: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatto un serpente e metto sopra un'asta, chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Allora Mosè fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo restava in vita. La via che il Signore dona a Mosè è ancora una volta una via di fede. Il popolo deve affidarsi della parola del suo Dio. Se si fida, se crede, vive. Se non si fida, se non crede, muore. Ecco la risposta del Signore a Mosè: fatto un serpente, mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Alcune verità vanno messe in gran luce. Il popolo è tutto in pericolo di morte. Il morso dei serpenti è letale e tutti possono morire in ogni momento. Tra il serpente di bronzo e la guarigione non vi è alcuna relazione diretta. Il serpente non è un antidoto vero da mangiare, non è una medicina. Tra il serpente e la guarigione vi è la parola del Signore e la fede in essa. Con la mormorazione il popolo si era collocato al di sopra del suo Signore Dio. Con lo sguardo di fede verso il serpente, il popolo è chiamato a rimettere la fede nella parola del Signore al suo giusto posto. La salvezza del popolo è nella fede e nella parola del Signore. Mosè obbedisce, costruisce il serpente di bronzo e lo colloca sopra un'asta al centro dell'accampamento. Chi ha fede nella parola del Signore guarda il serpente e rimane in vita. Chi non ha fede nella parola del Signore non guarda il serpente e muore. La vita è solo nella fede e nella parola del Signore. Questa stessa legge vale per ogni uomo. Con la disobbedienza alla parola o con la mormorazione l'uomo si pone sopra la parola del Signore. Il suo pensiero prende il posto del pensiero di Dio e la morte. Se l'uomo vuole vivere, deve porre la parola del Signore come unica e sola regola di vita. Nella parola è la vita, nella disobbedienza la parola è la morte. Come si ritorna in vita? ancora una volta, ponendo la parola del Signore, comunica solo la legge della nostra vita. Alla parola però deve essere data la nostra fede. Come sono la fede alla parola? Obbedendo a quanto essa chiede. Mosè obbedisce, il popolo guarda, torna alla vita nel campamento. Lettura del Vangelo. Nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù vede se stesso nella figura della serpente innalzato da Mosè nell'accampamento. Gesù però non è di rame, non neanche di sola carne. La carne del figlio unigenito del Padre, la carne è carne di Dio. Nella carne Dio che viene issato sulla croce e posto al centro dell'accampamento del mondo. Questa è la prima differenza tra Gesù innalzato sulla croce e il serpente di bronzo innalzato al centro dell'accampamento. La seconda verità annuncia che la vita ritorna nel cuore solo di chi guarda questo serpente con uno sguardo di fede. Chi crede in Cristo passa dalla morte alla vita. Chi si rifiuta di credere in Lui rimane nella morte. E con la parola della fede proferita da Cristo Signore. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia nato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. La fede in Cristo, per ritornare in vita, è necessaria ad ogni uomo. Ogni uomo è già nella morte, ogni uomo passa dalla morte alla vita solo per la fede in Cristo Gesù. E qui si rivela la grande differenza tra la figura e la realtà. Nel deserto era sufficiente rivolgere lo sguardo verso il serpente di bronzo e il morso non era più letale. All'uomo non basta rivolgere lo sguardo verso Cristo perché il morso non sia più letale. All'uomo occorre la fede in Cristo e quando noi diciamo fede in Cristo diciamo obbedienza ad ogni sua parola. Chi ascolta la parola di Gesù, non una parola ma la parola di Gesù, e obbedisce ad essa, passa dalla morte alla vita, ma solo finché rimane nell'obbedienza. Se ritorna alla sua obbedienza, ritorna alla morte. L'ascolto non è di una parola, ma di tutte le parole. L'obbedienza non è una sola parola, ma tutta la parola. La vita è finché si ascolta e si obbedisce alla parola. Si esce dall'ascolto e dalla sua obbedienza, si ritorna nella morte. Leggiamo il testo di Giovanni 3, 13-17. Nessuno è mai salito dal cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si sia salvato per mezzo di Lui. Cristo Gesù è il dono del Padre per la nostra vita eterna. Come ogni altro dono di Dio, anche questo dono è condizionato. Se l'uomo osserva le condizioni, entra in possesso della vita eterna. Se non le osserva o esce da esse, ritorna alla morte. E con le condizioni poste dal Padre, sono condizioni che valgono per ogni uomo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio suo unigenito, per chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Il dono è stato fatto da Dio, questo dono di vita eterna è Cristo Gesù. Ecco ora la condizione. Perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Che significa credere in Lui? Significa credere in ogni sua parola, credere nel suo Vangelo. Significa obbedire a ogni sua parola, obbedire al suo Vangelo. Significa anche professare davanti al mondo la sua verità che è molteplice. Credere in Cristo significa anche confessare che Lui è il Figlio unigenito del Padre, il Superbo Eterno che si è fatto carne. Significa confessare che solo la via, la verità, la vita, la grazia, la resurrezione, il mediatore unico universale tra il Padre e ogni uomo, tra il Padre e l'intero universo creato, sia visibile che invisibile. Significa confessare ogni altra verità che riguarda sia la persona del Figlio e del Padre che la sua missione di salvezza e di redenzione. Crede significa anche confessare le vie stabilite da Lui perché si possa credere in Lui, per Lui vivere e per Lui morire. Oggi questa fede plenaria, molteplice in Cristo Gesù, è come scomparsa. Oggi dalla fede in Cristo e da tutto ciò che questa fede genera e produce si sta passando alla fede in un Dio senza parola, senza Cristo e senza Spirito Santo. Si sta rovinosamente scivolando verso una fede senza neanche l'opera di mediazione nella grazia e nella verità della Chiesa, una santa cattolica apostolica. La rivelazione la si sta riducendo ad un involucro vuoto nel quale ognuno poi inserisce i suoi pensieri e li annuncia come veri pensieri di Dio. E Cristo Gesù è il pensiero del Padre, è Lui la verità, è Lui la vita ed è Lui la grazia. Se si separa Cristo Gesù dal Padre, il Padre non è più Padre, Dio non è più Dio e neanche Cristo è più Cristo. Infatti oggi Cristo Gesù non è più Cristo Gesù, privato della sua verità eterna, se ne è fatto di Lui solo un uomo, uguale a tutti gli altri uomini. Tolto Cristo Gesù dal cuore della fede, tutta la fede muore. Muore la fede in Dio, nello Spirito Santo, nella mediazione della Chiesa, muore la fede nei sacramenti e nei ministri di essi. Senza Cristo rimane dinanzi ai nostri occhi un grande deserto di falsità. Se oggi c'è un'opera pastorale urgente da fare, è solo una: installare nuovamente in ogni cuore la purissima fede in Cristo Gesù, fede nella sua parola, fede nella sua verità. Madre del Salvatore, Madre del Redentore, Madre del Figlio Eterno del Padre, aiutaci perché possiamo mettere nel cuore di ogni discepolo la più pura e santa fede, la più pura e santa verità di quel Signore. Amen.